Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Deus Ex.
Un gioco richiestissimo, ce l'avete richiesto in tantissimi, proprio lasciando il commento su Spotify dove potete appunto rispondere alla domanda che noi mettiamo su ogni episodio: quale gioco merita di entrare nell'Enciclopedia dei Videogiochi? Deus Ex è uno dei più gettonati ed è un gioco che ha fatto la storia per tanti aspetti. Prima di presentarvi l'ospite però vogliamo ringraziare chi ci permette di fare l'upgrade un po' del nostro sistema, di aumentare, usando un termine che viene usato in Deus Ex, con queste modifiche il nostro Edivolt, il nostro progetto come si evolve, con tutti quanti i mecenate. Quindi veramente grazie a tutti, state diventando sempre di più, siamo molto contenti, anzi ci sono dei nuovi arrivi che vado a citarvi perché i nostri easy mode. Eccoci qui con l'elenco aggiornato visto che è inizio aprile, un grazie al nostro hard mode Cry King e ai normal mode Rickan, Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Inkbastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silverfox88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Mod sono Ark, Coach, Herschmidt, Sukhoi 47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny Barrio, Stefano Laserra, Map Gamer, Betelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat e Giant Lizard. Sono dei nomi anche fantastici. In normal mode sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Diciane Zazzi e Cray King è il nostro hard mod. Ovviamente grazie a tutti quanti. Questi sono i tre tier che abbiamo sulla nostra piattaforma Ko-fi, potete andare direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it e scoprire come supportare il canale.
Un altro modo con il quale potete interagire con l'enciclopedia dei videogiochi, oltre appunto a Ko-fi, è anche lasciando la vostra voce. Infatti la piattaforma su cui pubblichiamo ci permette di aggiungere anche dei contributi audio, quindi proprio i vostri commenti, le vostre voci, che possono essere un'aggiunta agli episodi già usciti e che appunto vanno ad arricchire, anche qui ad aumentare, questo librone dell'enciclopedia sempre più copioso. curioso, quindi andate su enciclopediadevideogiochi.it e seguite tutti i link.
E come vi dicevamo, questo è un episodio pari, e ogni episodio pari noi ci piace portare dentro un ospite. Questa volta abbiamo Illy, benvenuto.
Ciao ragazzi, grazie mille a voi per avermi invitato in questa bellissima puntata del podcast.
Oh, è bello averti qua con noi, Illy. Ci conosciamo tramite un paio di piattaforme diverse, sei un ascoltatore anche di altri podcast, quindi siamo molto contenti, anche perché tu hai un gran bagaglio, insomma. Adesso ti faccio un po' imbarazzare facendoti un sacco di complimenti subito, ma rompiamo un po' il ghiaccio. Come mai vuoi parlare di Deus Ex? Cosa ti lega a questo titolo?
Allora, io ho sempre stato appassionato di cultura cyberpunk fin da quando ero ragazzo, e quando ho visto Deus Ex, che tra l'altro erroneamente viene sempre definito come sparatutto in prima persona, ma non lo è assolutamente, comunque dopo ne parleremo, cioè a tutto quello che racchiude proprio la cultura cyberpunk al 100%, sia come musiche, sia come temi, sia come ambienti, sia come tutto. È un gioco molto bello, molto complesso, altamente non lineare, e secondo me tantissimi non l'hanno ancora capito bene, non l'hanno scoperto. È un gioco che secondo me merita di essere giocato assolutamente.
Siamo nel 2000, siamo intorno a questi anni qua. Io mi ricordo che in quel periodo ero molto poco attratto dagli FPS che giravano al tempo, e effettivamente sono uno di quelli che ha messo Deus Ex in questo calderone. Mi ricordo che Yuga era parecchio appassionato, perché appunto tu hai avuto l'esperienza con Doom, con Quake, e poi via via con tutti i giochi del genere.
Proprio in questi anni il fatto che sia uscito Deus Ex, così atipico, come vedremo già nell'idea, nel tipo di sviluppo, è quell'idea che ha portato appunto a questa tipologia, che non è appunto un FPS, non è uno sparatutto in prima persona. L'ho trovato molto accattivante, anche se forse non era ancora pronto. Infatti io non ci ho giocato, cioè effettivamente l'ho provato all'uscita, però il fatto che fosse così discostante, così lontano dallo sparatutto ignorante tra virgolette di quegli anni lì, me l'ha fatto un po' sottovalutare, quindi mi sono più concentrato sugli sparatutto classici che andavano in voga, quindi ero molto preso. Devo dire che riscoprendolo dopo, effettivamente, e lo sentirete proprio in questo episodio, ha tantissimo ancora da dire. Ci sono ogni volta che ci giochi effettivamente scopri un sacco di cose nuove, perché ha un sacco di contenuto, un sacco di passione, e si vede proprio.
Sì, anche perché sono gli anni di Unreal Tournament, di Soldier of Fortune, di Medal of Honor, comincia a esserci quell'inizio di quel genere degli sparatutto. E anzi, Deus Ex, proprio vedremo nella parte di sviluppo come è uno sviluppo contro determinate cose. Lo stesso Warren Spector, che è chi ha l'idea iniziale, lo dice molto nell'intervista, questa voglia di andare contro alcuni generi, alcune cose che non si potevano fare nei generi. Quindi sarà un sviluppo molto interessante.
E adesso mettiamo i nostri giubbotti di pelle, i nostri occhialini alla Matrix, prepariamo i nostri accessori high tech più all'avanguardia, e prepariamoci a tuffarci nel mondo di Deus Ex ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Deus Ex, un gioco del 2000 sviluppato da Ion Storm e pubblicato da Eidos Interactive. È uscito per PC e con una conversione abbastanza tipico per questo tipo di giochi, per PlayStation 2, ed è, come detto, non è uno sparatutto in prima persona, è un immersive sim. E in realtà è un miscuglio di generi diversi, di passioni diverse, perché questo gioco non ha un unico approccio, come vedremo, e quindi sono stati aggiunti vari elementi di gameplay, di giocabilità, per offrire un'esperienza veramente enorme a questo gioco.
Farei un appunto al discorso dello sparatutto. Una cosa che giustamente ha detto Yuga, cioè ti sei approcciato come se fosse uno sparatutto, ma in realtà poi ti sei accorto che non lo è una cosa che succede a parecchia gente. Cioè, uno arriva, comincia, lo guarda e dice: ah sì sì, ok, prendo la pistola, solitamente sparo al nemico e non colpisce il nemico. Questo è di solito il primo impatto che hanno con Deus Ex. Solo poi si va a scoprire che non hai colpito il nemico, perché in realtà dietro c'è il famoso tiro di dado del Master, e quindi non è detto che se tu miri esattamente alla testa con la tua pistola tu riesca effettivamente a colpire il bersaglio. Tanta gente appunto, dopo questo primo approccio di ma loro non spara tutto, che non funziona così bene, c'è qualcosa che non va, tende un po' ad abbandonarlo, poi dopo appunto riprendendolo magari quando è un po' più maturo e scoprendo che in realtà sotto c'è molto di più.
È molto interessante questo approccio, molto diverso da quello che è l'FPS, perché la storia di sviluppo di questo titolo, abbiamo detto Iron Storm. Iron Storm fa pensare subito al signor Romero dietro questo gioco, che ha fatto uscire Daikatana, è proprio coevo ed è stato un gran flop. Dall'altra parte abbiamo lo sviluppo di Deus Ex, dove c'è però l'altra figura, Warren Spector. Warren Spector, che nella sua storia ha lavorato per Origin, ha lavorato dietro le quinte a Ultima 4, Ultima 5, Ultima 6, insomma la seconda generazione degli Ultima presso Origins, si trova in un momento in cui sta per firmare un contratto per la Electronic Arts per sviluppare qualcosa. Arriva Romero, butta il carico e gli dice: ti do tutti i soldi che vuoi per fare il gioco dei tuoi desideri. E lui non può dire di no, perché veramente si trova ad aver fatto il jackpot con questa offerta. Decide quindi di prendere quello che è il concept iniziale, che era Troubleshooter, un gioco che prendesse e fosse ambientato nel mondo reale. Era un po' stufo di tante cose Warren Spector. Una di queste era il fatto che tra i suoi progetti aveva visto lo sviluppo di Thief, che è appunto un gioco stealth in prima persona, e voleva vedere di spingere un po' il genere da quel punto di vista, quindi stealth ma non troppo, cioè se voglio posso anche fare un po' di casino. Dall'altra parte l'FPS, che era diventato forse anche troppo violento, comunque troppo azione, e in modo che potessi scegliere magari di fare qualcos'altro. E dall'altra quello che è l'RPG, il gioco di ruolo, che dopo aver fatto Ultima uno dietro l'altro in un mondo molto fantasy, molto medievale, classico, si trova a voler ambientarlo in un altro modo, di un'altra maniera, ecco. L'idea era quello di farlo in un mondo reale, quindi si avvicina molto di più a, come hai detto tu, la passione per il cyberpunk. Poi lui nel background ha lavorato anche a GURPS, uno dei suoi maestri è chi ha creato cyberpunk, la serie, quindi c'è tanta voglia di mettere questi tre elementi insieme, quindi FPS da una parte, quindi action e l'azione, la parte stealth e la parte gioco di ruolo.
È una specie di, adesso diremmo che potrebbe essere uno Skyrim o un Morrowind ambientato in un futuro distopico, in un futuro appunto cyberpunk. Il gioco ha una componente stealth estremamente marcata. Basti pensare semplicemente che, e qui e già qua ci dividiamo appunto dallo sparatutto, nel primo livello se tu spari troppo alla fine vieni penalizzato e non ti danno dei bonus, ti dice: guarda che noi non siamo dei macellai, noi dobbiamo salvare delle vite umane, anche i terroristi nonostante tutto sono comunque delle vite umane. E la cosa che mi è piaciuta di più di Deus Ex in generale è che tu puoi risolvere okay, puoi diciamo fare la tua missione evitando di sparare un colpo, evitando di farti vedere dalle guardie, scoprendo tutto quello che il gioco ti offre in ambienti tutto sommato abbastanza piccoli, perché se tu con i cheat tipo usi il cheat del volo, guardi dall'alto, la mappa non è grandissima, però è così piena di robe, passaggi segreti, le immancabili grate, condotti di ventilazione e così via, che in pochissimo spazio sono riusciti a rendere un ambiente che apparentemente sembra molto più grande di quello che è. E questo si nota appunto in tutte le missioni, dove poi in base anche al tuo approccio puoi decidere se preferisci fare ok, faccio il Rambo e ammazzo tutti, oppure no, vogliono farmi vedere, oppure addirittura c'è tutta la parte informatica, quindi magari mi hackero le torrette così loro non mi vedono, hackero i bot di sicurezza in modo che magari sparino i miei avversari invece di sparare a me. Ci sono tutte queste varie tipologie di approccio che non sono assolutamente scontate e il gioco soprattutto non te le dice.
Prendo proprio una delle parole che hai detto, in base al tipo di approccio. Questo è un gioco dove appunto abbiamo parlato di tre tipologie diverse di gameplay, però a dispetto di alcuni giochi che hai lo schema dove ce lo spara tutto, lo schema dove è più stealth, lo schema dove hai più la parte gestionale, insomma più RPG, in questo gioco invece sono la genialità e l'idea, l'intuizione è proprio dare la libertà al giocatore di fare lo stesso livello come vogliamo, quindi è proprio una specie di open world, proprio un GDR. Ti danno il luogo, insomma lo schema, ti dicono la missione principale, però sta a te giocatore vedere in base anche a cosa scopri, perché l'esplorazione secondo me è premiata sia dal punto di vista della lore, quindi delle informazioni, ma anche proprio di chicche, perché noi possiamo anche correre alla fine del livello, fare appunto farci largo e finire lo schema nel più breve tempo possibile, oppure esplorando possiamo ottenere delle informazioni in più, non solo utili alla partita ma anche proprio che ci fa conoscere ancora di più il gioco. Sono quelle fasi di flavor text che ci aumentano secondo me l'esperienza. E è stato molto importante anche il fatto di aver aggiunto uno scopo. Noi parlare con tanti NPC, tante volte non serve a niente. Ricordiamo i vecchi RPG dove alcuni personaggi non giocati avevano dei dialoghi insulsi. Qui abbiamo la possibilità di superare puzzle, livelli, proprio grazie a parlare con le persone che magari ci daranno l'informazione adatta, il suggerimento, addirittura oggetti che ci permetteranno di andare avanti più facilmente senza doverci smazzare a sparare, uccidere tutti o a fare attenzione a non essere visti. Questa vastità di scelta in ambienti effettivamente, come dicevi, molto piccoli è stata un grande, secondo me una grande fatica di design proprio, però una scelta estremamente vincente.
Sì, è proprio l'elemento di libertà che ti viene data tramite il gameplay, perché il tutto, Warren Spector dirà, è basato anche su, lui stava giocando a Thief the Dark Project, si trova in una sezione che non può superare stealth e dice ma cavolo, io non posso superarla facendo un po' di casino, uccidendo tutti. E gli sviluppatori gli diranno, se potenziamo il giocatore in questa situazione nessuno userà la modalità stealth, e quindi in quel caso appunto c'è una via preferenziale rispetto alle altre, e quindi si trova molto limitato da questo punto di vista. Da qui nasce questo design che è volto a creare libertà tramite gameplay. Molto spesso Deus Ex anche viene accostato, essendo un pioniere dell'immersive sim, ad altri giochi che fanno delle scelte, il core design, la serie di Mass Effect, uno potrebbe dire anche Fable, anche in un certo senso Elder Scroll anche potrebbe essere accostato, ma in quel caso si tratta più che altro di scelte che vengono che influenzano la narrativa di quello che succede, quindi se sei la parte buona, se sei la parte cattiva, eccetera eccetera. Qui in realtà le scelte le fai non nelle scelte dei dialoghi, ma nel tuo modo di giocare, e non solo quei tre che abbiamo detto, perché appunto non è, tu puoi switchare continuamente e dire questa sezione la voglio fare così, questa sezione la voglio fare colà, ma anche intersecandole. Esempio, un esempio che io mi ricordo di aver visto tramite un gameplay che ho visto recentemente e non ci avevo pensato, è il fatto che puoi hackerare una torretta per uccidere tutti, e quindi in realtà unisci una parte hacking più legata a una delle vie per poi fare un sacco di casino, oppure che ne so, far esplodere qualcosa però per aprire una porta segreta. Quindi veramente le scelte sono tantissime, e addirittura quelli che possono essere considerati degli exploit, degli exploit del gioco, in realtà sono maniere giuste per finire il gioco. Questo dona a questo titolo una rigiocabilità pressoché infinita, perché uno si mette a inventare cose nuove per raggiungere il proprio scopo, che comunque, ricordo, è un gioco molto lineare da quel punto di vista, cioè l'obiettivo è quello, è il come raggiungere quell'obiettivo che cambia.
Puoi anche ascoltare solo gli NPC, ci sono spesso due o tre persone che parlano, se tu ti metti vicino tu senti il dialogo e magari vai a scoprire qualcosa, non avresti un altro modo per farlo. Per esempio, magari senti due guardie che dicono ah non so, ho visto un grosso carico andare in quella direzione, tu vai e magari scopri che c'è appunto un ingresso segreto, scopri un indizio importante, scopri magari una password o un codice per entrare in una porta. È un mondo veramente complesso che va avanti per gli affari suoi, perché se due persone parlano e poi uno dice buono, adesso io vado a prendere la metropolitana, tu la segui, quella va effettivamente a prendere la metropolitana e non è scontato, perché in alcune cose no? In alcune cose vai a scoprire zone in più. Per esempio, un nemico può aprire una porta segreta che tu non puoi sapere che magari quel muro lì c'è una porta, ma se tu lo segui vedi che fa qualcosa e la porta si apre. È veramente un gioco che premia tantissimo l'esplorazione, fermo restando il discorso che dici sì, io mi faccio la mia parte stealth, però adesso quello là devo per forza farlo fuori, perché se no non arrivo a capo, e il gioco te lo permette senza nessun problema. Una cosa ho notato anch'io in alcuni giochi dove questa parte deve essere fatta con le coperture. Sì, ho capito, ma magari non sono capace, rimango bloccato lì. Qui invece no, perché è un continuo switchare fra tutto quello che vuoi.
Esatto, ti mostra tante modalità diverse. E questo è anche motivo, sempre parlando del design, di come è stato creato questo gioco, un motivo particolare di come è stato creato. Perché noi abbiamo parlato di design, quando abbiamo parlato di Shadow of the Colossus, prendendo un concetto piccolino e andando a limarlo, a scolpirlo, a togliere praticamente sempre più roba, facendo rimanere il core un concetto unico. In Shadow of the Colossus, insomma, è un prodotto di questo tipo. Qui è un sistema così, ma ancora più complesso, nel senso che viene fatto un documento di 500 pagine di lore, di spiegazione, di teorie, di cospirazioni che fanno parte di questo titolo, e che poi via via viene semplificato. Quindi nel gioco viene buttata dentro una marea di roba e poi via via tagliato sempre di più, cosa che li porterà ad un certo punto a mancare la data data di pubblicazione, mm-hmm. e uno dei pochissimi casi credo al mondo in cui il publisher ha detto ok, vi diamo più tempo, così avete il tempo di sistemare le cose. Eidos è stata molto molto gentile in questo caso e il gioco riesce finalmente a uscire a giugno del 2000. È molto strano perché poi esce in un periodo in cui può essere comparato, se prendiamo singolarmente gli elementi del gioco, a dei mostri sacri, perché gli FPS c'è Half-Life, negli RPG c'è Baldur's Gate, nei giochi stealth c'è Thief the Dark Project, quindi veramente vai contro, se presi singolarmente, a dei titani. Se invece prendi l'insieme, nessuno degli altri giochi ti dà questo insieme, questa sinergia tra i vari generi.
E qua chapeau a Romero che ha calato l'asso per accaparrarsi Spectre, credendo tantissimo nel suo progetto. Sai, sono quelle intuizioni, e se pensiamo proprio che nello stesso anno, come detto, uscirà Daikatana, che invece è considerato un prodotto di bassissimo livello, purtroppo un grande flop, l'aver concentrato, l'aver pubblicato questa chicca che ancora adesso viene ricordato, come detto, gli stessi sviluppatori hanno imparato in un certo senso a giocare grazie proprio ai giocatori, che grazie a questa libertà che viene data nell'affrontare il gioco, i giocatori stessi trovano nuovi modi che gli stessi sviluppatori non avevano pensato. Quindi un approccio ancora diverso, e ha dato ancora di più ispirazione agli sviluppatori per progetti futuri, quindi per sviluppare ancora di più questa serie. È un caso in quale sia lo sviluppatore che il giocatore si alimentano a vicenda, creando questa sinergia meravigliosa. Quindi questo Deus Ex è ancora molto più importante nel mondo, nel panorama dei videogiochi.
Tra le varie ispirazioni del gioco abbiamo parlato un po' del cyberpunk che c'è al momento, c'è Blade Runner, c'è X-Files tra le ispirazioni più grandi, insomma, che vengono messe all'interno di questo titolo, un titolo che risulterà profetico anche per tanti aspetti, perché molte delle ispirazioni in realtà sono prese dal mondo reale. A fine degli anni 2000 c'è questo, sui giornali si parla tanto di terrorismo, si parla tanto di nanotecnologie che cominciano ad arrivare, di internet che comincia a diventare una forza che sarà dominante nel futuro, e quindi girano anche molte cospirazioni. Queste verranno messe dentro al gioco per crearne la narrativa, e una cosa che stupisce è il fatto che all'interno della storia si cita veramente fatti reali. New York è New York, è ambientato tutto nel 2052, è un futuro distopico, però i vari fact che vengono detti dai personaggi, ad esempio i terroristi stessi che parlano, dicono delle cose che sono successe realmente negli anni 1900, alla fine del XX secolo, e quindi è molto interessante perché risuona ancora di più ed è ancora più immersivo. Cioè, io quando gioco Deus Ex sono JC Denton, che è il protagonista, me lo posso personalizzare con le varie abilità, però scopro il mondo insieme a lui. Come spesso si dice, è un personaggio, JC Denton, che vede il mondo in bianco e nero, cioè il bene contro il male, e in realtà viene buttato in un mondo di grigi. È una frase molto toccante che viene spesso ripetuta da Warren Spector nelle varie interviste, e noi siamo esattamente così. Noi pensiamo di essere l'eroe della storia perché il protagonista dei videogiochi solitamente lo è, e poi scopri che il mondo non ti dipinge come un protagonista, non ti dipinge come quello che sta andando a sconfiggere i cattivi, o almeno lo fa inizialmente, e poi via via scopri che non è tutto così.
Ricordiamo anche, facciamo l'appunto, che è stato addirittura profetico Deus Ex col discorso delle Twin Towers, non so se sapete. Infatti, guardando lo skyline di New York, si vedono che mancano le torri gemelle. La scusa è che mancava memoria per le texture, che subito sembra strano perché effettivamente alla fine un'immagine non dovrebbe essere così importante, però in realtà si è scoperto che una foto dello skyline veniva poi ripetuta per altre città, quindi avendo messo le Twin Tower che erano abbastanza riconoscibili, sarebbe stato un po' difficile poi utilizzarle per tutte le altre città che andiamo a visitare durante il gioco. La scusa ufficiale nella storia del gioco è che sono state abbattute da un attacco terroristico l'anno prima, dopo gli eventi tragici dell'11 settembre. Questo ha creato un po' di scompiglio negli investigatori, gli sviluppatori sono andati, non dico indagati, però sono stati insomma sentiti, e mi immagino tipo Warren Spector che ha detto: ma perché mi sono messo in sta roba? E tipo John Romero che fu...
Esatto, non l'abbiamo
tipo
fatto
John
apposta.
Romero che era già fuggito come per le sorange di tu. E dopo si è venuto fuori che per fortuna non c'entravano niente, però è una cosa molto curiosa che viene sempre ripetuta e tuttora è sotto, diciamo, l'occhio di alcuni complottisti che... ma forse l'hanno fatto perché per come.
Che tra l'altro è una cosa che unisce a una band anche musicale, perché Dream Theater fanno uscire un album proprio nel 2000, credo sia uscita No, è stato pubblicato l'11 settembre 2001,
sì.
E nella copertina ci sono le torri gemelle in fiamme, quindi
esatto.
Proprio preciso anche lì.
Giusto, esatto,
figa incredibile.
Giusto per dare, ma visto che hai tirato le musiche, io farei anche un accenno a Alexander Brandon, che ha creato delle musiche eccezionali per Deus Ex. Alexander Brandon, che lo ricordiamo per Tyrion, Unreal e Skyrim, ma ne ha fatti tanti altri, ha fatto Jets, Jackrabbit e chissà quanti altri ancora. Ha fatto delle musiche molto evocative, il tema principale poi ripetuto anche nei seguiti, e non ricordo se ci siano stati altri esempi di giochi di questo genere. Per ogni ambiente, per ogni zona del gioco abbiamo noi tre musiche. Quella standard, quella quando il nemico ci vede, quindi diciamo quella da combattimento, e quella durante i dialoghi. Considerando che nel gioco visitiamo una ventina di location, ha scritto più di 60 brani. E sono secondo me tutti veramente eccellenti.
E inoltre anche c'è un'altra aggiunta, perché c'è una musica anche quando moriamo in determinati ambienti, quindi si sono presi la briga di fare un tema anche per la sconfitta, che sembra un po' più d'arcade questa cosa qua, mettere un tema di sconfitta. Il bello è che l'abbiano usato in ogni ambientazione, dando più personalità anche nella sconfitta.
Ciao, sono Katrin e sono una UI e UX designer. Ci siamo già incontrati nella puntata dedicata all'interfaccia dei videogiochi, nella nuova rubrica Interfaccia a faccia. E benvenuti a Limit Break. La domanda di oggi è: quanti cospirazionisti ci vogliono per avvitare una lampadina? La risposta dopo la pausa. You saved my life. I was hoping I'd run into that punk. Are you nuts? You almost got yourself killed. You can relax now. No more getting bossed around. No thanks to you. If it wasn't for JC, we'd both be dead. You want to go through your whole life with guys like Jojo? Is that it? God, I can't stand this place. I think you'll be happier without that guy around. I'm leaving. I'm getting on a bus and going west until I run out of money or get to the ocean, whichever comes first. Come on, Sandra. I just wanted to help. Oh my God, Daddy! What a shame. He can't really be. There must be something we can do. He was a good man. What a rotten way to die. No, no, no! I wish there was something more I could say.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
Prima della pausa vi avevo chiesto: quanti cospirazionisti ci vogliono per evitare una lampadina? La risposta è: nessuno, sono già illuminati. Grazie per aver giocato.
Nella parte 3 vi raccontiamo un po' quella che è la trama. Essendo un gioco molto vecchio, diciamo che vi faremo dello spoiler, quindi vi diciamo da subito che se volete giocare Deus Ex fatelo adesso, mettete in pausa e ve lo giocate. È un gioco molto carino, ve lo consigliamo. Vi consigliamo, adesso online è possibile trovare la versione Gold Edition, che è praticamente quella aggiornata poco dopo l'uscita dell'originale, però anche la versione Steam ha qualche problemino di compatibilità, quindi quello che vi consigliamo e fare una piccola ricerca online. Ci sono una serie di mod di sviluppo in modo da godersi al pieno il gioco, che tra l'altro migliorano anche quella che è la grafica e l'ambientazione, soprattutto le luci, ecco, una cosa che ho trovato molto bella in una delle versioni. Quindi sicuramente potete godervelo così, con i sottotitoli in italiano e il parlato però è ancora in inglese. Magari un giorno verrà fatto un remake. Noi lo diciamo perché all'interno delle puntate, se diciamo che verrà fatto un remake, viene fatto un remake entro breve, come vi ho scoperto anche oggi, quindi siamo molto contenti di parlare di questo gioco. Comunque, andando un attimo sugli spoiler, vediamo di parlare un po' dell'ambientazione, della trama di questo Deus Ex.
Oltre alle mod grafiche e appunto aggiungono effetti di luce e anche cambiano i modelli poligonali. Alcuni sviluppatori amatoriali sono riusciti a creare delle zone nuove con della trama che in realtà ovviamente non può entrare nel gioco, ma sono delle, come degli piccoli spin-off. Ce n'è uno molto bello che si chiama Hotel Carton, dura più o meno 5-6 ore e si svolge tutto quanto in un hotel con un sacco di pezzi in più, ovviamente i personaggi sono quelli, ma ce ne sono molte altre. E inoltre è uscita recentemente una moto dove il personaggio di JC viene convertito in donna ed è completamente ridoppiato, purtroppo solo in inglese.
Tra l'altro questa cosa della donna era uno degli elementi iniziali del gioco, poi si è deciso di restringere il campo mettendo solo JC Denton, che, piccolo spoiler, il fatto che si chiama JC è una teoria che è andata avanti nel corso degli anni, confermata finalmente da War Respector, perché JC sta per Jesus Christ, quindi un modo per dare una parte religiosa a questo titolo, con il fratello che tra l'altro si chiama Paul, quindi magari Paolo, esatto, c'è qualche riferimento religioso. Anche il titolo stesso del gioco, Deus Ex, è un po' un richiamo, anche se in realtà le tematiche religiose sono abbastanza limitate. Si parla tanto di cospirazioni, si parla tanto di moralità, ecco, più che di religione vera e propria. Questo l'ho trovato anche molto interessante, perché noi siamo un agente, un rookie della UNATCO, che è questa divisione antiterrorismo, siamo nel futuro, appunto 2052, viene costituita questa unità antiterrorismo, perché il terrorismo è bello pesante, come abbiamo detto prima, le Torri Gemelle, c'è un attentato anche alla Statua della Libertà con questo simbolo a cui viene mozzata la testa, quindi molto toccante, ecco, come il simbolo dell'America che perde la testa. E nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti d'America, alcuni degli stati cominciano a fare secessione, quindi stranissimo che quello che è considerato attualmente lo stato più unito, no? Gli Stati Uniti d'America diventano disuniti in questo caso. È un mondo un po' al contrario, la distopia qua è bella presente, e noi siamo, come veniamo presentati, siamo la forza che deve salvare tutti quanti.
Possiamo notare già da subito dove si trova l'UNATCO, si trova proprio sull'isola della Statua della Libertà distrutta, e quindi anche qui il simbolo di far vedere che ripartiamo da una sconfitta alle ceneri per dare il nostro contributo per rinascere. Il nostro personaggio è questo prescelto, la funzione di prescelto, e ci viene spiegato subito per il semplice fatto che siamo nel 2052, ci sono già le migliorie tecnologiche tipiche del cyberpunk, quindi avremo anche a che fare con colleghi, personaggi con varie protesi, varie migliorie, solo che noi, e in questo caso poi il nostro fratello, siamo dei tipi particolari, siamo degli agenti che hanno delle migliorie con la nanotecnologia, un nuovo agente, un po' come Robocop, solo che adesso sono tutti Robocop e noi siamo Robocop un po' più moderno. È un po' come mi viene in mente nei film della Marvel l'armatura di Iron Man, che man mano diventa sempre più tecnologica rispetto al resto. Questo ci introduce anche il sistema di creazione del personaggio, che si chiamerà sempre JC Denton. Possiamo fare un po' di cambiare un po' i connotati, e gli facciamo proprio una specie di scheda personaggio tipica dei giochi di ruolo. Qui ci sono due tipologie diverse di miglioramenti che potremo avere poi nel gioco, che da una parte sono le classiche abilità che si dividono un po' dalla nostra abilità al computer, al muoversi silenziosamente, e anche abilità un po' più particolari, come un po' più fisico, come ad esempio il nuotare. Quindi c'è tutto un modo di personalizzare il nostro personaggio. D'altra parte invece abbiamo proprio i miglioramenti veri e propri, che saranno anche delle capsule che troviamo nel gioco, che possiamo impiantare, integrare nel nostro personaggio, e queste ci danno delle abilità attive che a volte vanno anche poi a sopperire alla nostra mancanza di alcune abilità. Quindi si bilancia a suo modo, solo che le abilità sono quelle native, diciamo, che possono essere migliorate, mentre le altre sono effettivamente delle migliorie tecnologiche grazie a queste nanotecnologie. Un aspetto interessante non è la classica scheda personaggio con i vari valori, eccetera, sono studiate per essere implementate in questo mondo del futuro, perché ovviamente non è che possiamo avere le abilità del fantasy, ovviamente non servirebbero a niente. Il fatto che siano state modernizzate, rimpicciolite, un po' ridotte, perché se pensiamo ai manualoni dei giochi di ruolo era impensabile fare una cosa del genere, quindi ridotto all'osso, però ci dà molta personalità proprio nella nostra storia, nel nostro procedere e nel nostro migliorarci.
Esatto, qua inoltre si vede che secondo me War Respector si spara tutto, ma fino a un certo punto, nel senso che ha voluto aggiungere ulteriore profondità anche nel caso in cui noi volessimo scegliere un personaggio che spara e basta, perché oltre all'abilità appunto come nuotare, come scassinare, come essere abili nel computer, abbiamo l'abilità di sparare con la pistola, l'abilità di sparare col fucile, l'abilità di sparare con le armi pesanti e l'abilità di usare mine. Quindi anche se volessimo prendere l'approccio più action, abbiamo comunque quattro tipi diversi per farlo: quello fucile da cecchino, quello sparo, quello no, piazzo bombe e faccio saltare i nemici, oppure quello prendi il mio bel RPG e sparo a tutto quello che si muove. Mentre invece per quello che riguarda le capsule di potenziamento, che sono sparse per tutto il corpo, la cosa interessante del gioco è che tipo il potenziamento per le gambe, e possiamo usarne solo uno in questo caso, può essere o per correre più veloce o per saltare più in alto. Il potenziamento per le braccia può essere specifico o per sollevare pesi o per magari essere più forti a colpire. E ovviamente poi una volta scelto, quello rimane per tutta la partita. Quindi possiamo veramente personalizzare il nostro JC come proprio lo sentiamo noi in quel modo di giocare. Io lo voglio giocare appunto potenziato, che però voglio saltare più in alto così ho una visuale migliore, oppure voglio sollevare le casse più pesanti così mi posso far largo magari in passaggi segreti, oppure quello che invece magari vuole correre più veloce perché vuole essere più agile o quant'altro.
Ecco, una cosa che ovviamente questa è un altro punto a favore della rigiocabilità, no? Uno si fa un personaggio di un tipo, poi se ha voglia di rifare il gioco da capo se lo ripersonalizza dall'altra parte. L'altra che dirà One Spec molto particolare è il fatto che il role playing game a volte, è una critica che lui stesso fa, è molto basato sui numeri, sul rollare i dadi, no? Il roll scritto con due L. Invece lui è più appassionato del role scritto R-O-L-E, quindi il ruolo, il gioco di ruolo, non è un gioco in cui lanci solo dadi. Quindi questo distaccarsi un po' dal numero che deve rimanere dietro le quinte lo vediamo effettivamente in gioco. Io, avendo rigiocato il gioco, sì, hai questo livello un po' più semplificato, come diceva Yuga, di abilità, ma poi è come le applichi la parte importante, no? L'effetto che hai alla fine, non che fai 6 danni anziché 4, ma appunto come dicevi tu, che vedo che corro più veloce, che salto più in alto.
O il nemico muore subito invece che con due colpi ne muore con uno.
Ma non è un discorso appunto di numero vero e proprio, ma di effetto.
No, a differenza di Baldur's Gate invece, che lì il numero te lo sbatteva proprio in faccia. Cioè, esatto. Mi ricordo a Baldur's Gate, tiro per colpire, c'era proprio la sfilza di numeri con i modificatori. Qui è un approccio completamente diverso.
Esatto, un approccio diverso che non è uno giusto o uno sbagliato.
No, chiaramente.
Però appunto è mettere dietro le quinte e mostrare di più l'interpretazione, ecco, del personaggio. È una stessa cosa, noi facciamo sempre il parallelo con Dungeons & Dragons perché appunto ne abbiamo giocato tantissimo. Ci sono alcuni giocatori che min-maxano ogni statistica e altri personaggi che altri giocatori in cui sono il loro avatar, sono il loro personaggio e se tu gli dici tira per colpire, lui dice non sto capendo perché in quel momento è il personaggio, quindi io attacco, punto.
Esatto. e una cosa anche molto interessante che secondo me è stata un'ottima scelta di design è quella di: noi possiamo venire colpiti ovviamente al torso, in testa e tutto quanto, ma possiamo anche venire colpiti braccia e gambe. Noi possiamo curare specificatamente braccia e gambe. Se ti colpiscono le gambe, la cosa bellissima è che tu non puoi più correre e la visuale si abbassa, perché tipo sei in ginocchio. Quando se ti colpiscono a un braccio, tu non puoi più tenere l'arma. E sono quelle cose che appunto vengono raccontate, che vengono dette nel gioco, quando appunto magari in D&D ti riduce a 2 punti ferita, lì magari vedi che la vista ti si annebbia, che non riesci più a correre e non riesci più a tenere l'arma. Quelle cose lì sono modi diversi effettivamente di vedere il gioco di ruolo.
Sì, è un'attenzione al dettaglio sul realismo del gioco di ruolo, perché tante volte abituati a giocare, sì, hai 2 punti ferita ma puoi combattere tranquillamente come se fossi a piena vita, se proprio finché non cadi a terra. E anche nei giochi di ruolo con delle regole particolari puoi andare più all'attenzione al dettaglio, anche solo il mirare il colpo non ai punti ferita ma alla parte del corpo, è appunto aumenta ancora di più la strategia e l'approccio di gioco.
È una specie di Bushido Blade nel mondo cyberpunk, buttiamolo lì.
esatto. Tornando un attimo sulla trama, appunto conosciamo il nostro protagonista, l'Unatco di cui fa parte, e nelle prime fasi di gioco, nell'introduzione, ci viene dato un po' quello che è la minaccia attuale, appunto ci sono i terroristi, e c'è una minaccia globale di un'epidemia di questo virus. Anche in questo caso è un po' profetico, perché parlando di teorie cospirazioniste, lo sappiamo negli ultimi anni appunto con Covid e tutto quello che ci è girato attorno di cospirazioni e teorie, anche qui c'è da fare l'occhiolino, insomma, ovviamente non era voluto, però abbiamo questa trama e noi siamo incaricati di indagare e debellare appunto questa organizzazione terroristica. Quindi nella prima missione, se non avremo fatto il tutorial, altrimenti ci sarà una sezione tutorial dove ci viene spiegato tutto quello che possiamo fare e i vari approcci che possiamo usare nel gioco. Non dico rompa la quarta parete, però ti fa capire che questo è il classico schema di addestramento. In realtà sono dei compartimenti stagni dove ti fanno vedere esattamente cosa puoi fare. Prendi quella chiave e usa lì, se premi questo tasto fai quello. Qua però si vede già un'attenzione, e non tanto che ti dicono fai così per fare, fai A per fare B, ma ti danno comunque dei consigli su come poterlo utilizzare. Non ti dicono fai così e basta, questo è il modo in cui si usano. Sai che possono essere usati anche in un'altra maniera, quindi ti danno già l'imbecco per un certo tipo di individualismo nel provare e nello sperimentare le varie abilità. Io il tutorial, devo dire, mi sono fermato alla parte stealth, perché come sapete io odio le parti stealth, e l'approccio purtroppo ci ho messo una vita ed alcune parti, soprattutto quelle per me, sono state estremamente difficili, quindi io sono arrivato fino lì e poi sono partito col gioco, ho fatto lo skip e sono andato avanti. La prima missione ufficiale è appunto il vario approccio, ed qua si vedono già il fatto di andare a parlare con delle persone che ti danno una chiave, o il non farti vedere, e se ti fai vedere devi poi rinasconderti perché ti vedono, e quindi sei molto più a rischio, perché una volta visto tutti quanti verranno ad attaccarti. Ti introduce proprio alle varie situazioni che si incontrano nei giochi, e cominciamo a conoscere anche i primi personaggi, nostro fratello e appunto i terroristi stessi, che cominciano un po' ad incrinare con le prime frasi e le prime informazioni le nostre certezze da bianco e nero.
Questo dialogo che fai con il leader delle forze secessioniste, chiamiamolo così, quello che è terrorista, che ti dice nel 1900 le corporazioni pagavano un tot di tasse, adesso ne pagano di meno, i lavoratori erano tutti indipendenti, adesso fanno tutti parte delle corporazioni, quindi spinge sulla teoria che pian piano le corporazioni diventano potenti e gli individui si indeboliscono, che è una cosa che sentiamo molto spesso anche oggi nelle varie discussioni, e il fatto che ci sono queste mega corporazioni che conquistano tutto. Lo possiamo dire anche del fatto, ad esempio, che è stata messa in discussione nell'ultimo periodo la libertà su internet, i dati su internet, insomma sono tutte cose molto che ci sono all'interno di questo gioco con 20 anni di distanza rispetto a oggi, eppure questo gioco più invecchia e più ha cose giuste all'interno, a quanto pare.
Oppure tutti i terroristi hanno giocato Deus Ex.
Può essere, no, ha preso spunto. Però è bello perché partiamo appunto con questa missione da liberare degli ostaggi che appunto sono nostri colleghi della UNATCO, sventare questa minaccia e recuperare l'ambrosia, che è questa sostanza che sarebbe la cura alla morte grigia, come viene chiamato questo virus, che si dice essere stato fabbricato anziché essere una malattia normale. Molto interessante, perché via via faremo diverse missioni, quindi qua si vede un po' la linearità, perché sono delle missioni, ritorniamo al campo base, però nel campo base abbiamo tutta la parte di lore e di approfondimento della trama tramite il fatto che leggiamo tanto, che possiamo parlare con tanti personaggi, interagire, vedere un po' quello che succede, e come dicevi tu Illy, il fatto che possiamo ascoltare le conversazioni un po' di soppiatto. Molto bello, perché in questa maniera veramente sei libero di fare quello che vuoi. Ti viene data una missione che è quella, il tuo punto d'arrivo, il come ci arrivi lo decidi tu, e anche il tempo a disposizione,
e per fortuna il tempo è infinito, cioè tu puoi prendere tutto il tempo che vuoi, non ci sono timer, non c'è niente di che, non ci sono, diciamo, eventi che triggerano in base a dove vai. A me la prima missione mi ha sempre fatto strano, e la sede della UNATCO è nell'isola, nella Liberty Island, assieme ai terroristi, e mandano te, ma dico, ma scusa, c'è il quartiere lì, non potete uscire voi? No, anche perché loro sono armati comunque, li vedi i tuoi colleghi che girano armati, sta qua che mandano te allo sbaraglio nonostante i terroristi siano all'interno praticamente della vostra isola, mi ha sempre fatto un po' storcere il naso, tant'è che le prime volte non avevo capito benissimo chi fossero i buoni e i cattivi. Comunque poi la situazione si è risolta e sono riuscito a fare la missione senza grossi problemi.
Però pensarci bene, se uno vede la parte finale del gioco, è un grandissimo foreshadowing di quello che andrà a succedere, no? Perché
quello sì, è un super spoiler. spoiler senza sapere che è uno spoiler.
Esatto, nel senso che alla fine vedremo nel corso della trama come scopriamo nostro fratello essere dalla parte dei terroristi e noi scegliamo di andare dalla sua parte a un certo punto, quindi c'è una defezione della UNATCO, l'UNATCO diventano i cattivi a quel punto perché sono contro di noi, tutta una serie di missioni rocambolesche in cui pian piano cambiamo situazione, insomma, e ogni volta che c'è un colpo di scena scopriamo qualcosina in più, apriamo il sipario per vedere quello che c'è dietro, no? Scopriamo sempre più cose dietro le quinte fino a quelle che sono le rivelazioni finali. Qua mi è sembrato molto X-Files, tra l'altro uno dei giochi che volevo citare perché a me l'ha ricordato tanto quando avete parlato di modifiche genetiche, non modifiche genetiche ma modifiche meccaniche, nanotecnologie eccetera, a me viene sempre in mente quella schermata di Syndicate in cui ti potenziavi il tuo personaggio,
ah, sì, sì.
Che appunto anche lì sono degli agenti senza nome che vengono utilizzati per fare degli scopi in un futuro un po' distopico, quindi diciamo che un parallelismo anche lì c'è, però appunto il fatto di X-Files che la verità è là fuori e tu pian pianino dici ma cavolo, ma questo è vero, ma anche questo è vero, ma anche questo è vero, ed è una scoperta una dietro l'altra, tant'è che ad un certo punto così a caso in realtà tu stai facendo la tua missione ma passando tra un laboratorio e l'altro trovi un cadavere alieno e dici ma come ma come, e effettivamente è come se uno andasse nell'area 51 che effettivamente viene citata all'interno del gioco diverse volte, come se andassi lì e aprissi tutte le scatole e leggessi tutto, ecco,
una roba del genere, sì. E qua purtroppo, come dicevi tu Ace, si vede tranquillo, si vede benissimo che siamo comunque nel 2000, lo sviluppo è iniziato qualche anno prima e la storia è quella, tu devi far quello, tu non puoi esimerti dal passare all'NS, no, tu è scritto che è così, devi farla così. Però, e qua secondo me è proprio il colpo di genio, è fatto in un modo che non te lo fa pesare, quasi giusto quello che stai facendo secondo me, quindi è vero che è molto lineare, che la storia è già scritta e tutto quanto, però hai così tante cose da fare, in più scopri così tanti personaggi, perché ogni tanto se ne aggiunge uno, c'è un riferimento a un altro, giri il mondo veramente, lì vedi, vai tantissime location, non ti senti legato alla storia, ma ti senti proprio parte della storia. Quelle scelte obbligate in realtà io almeno non le ho sentite così obbligate, insomma.
È un po' come nei giochi di ruolo quando hai un buon master, è un master che ha già delineato la storia, che ti deve far arrivare a quel punto, ma che ovviamente ti dà la tua libertà per approntare il gioco come preferisci. A un certo punto se stai sgarrando troppo ti riporta alle scelte effettive, sono i punti, i nodi di storia che devi per forza portare avanti. Il fatto che ci riesca non facendotelo pesare ovviamente si nota, magari però adesso stiamo parlando a 20 anni di distanza, siamo più abituati a queste cose e magari anche avendo giocato i giochi di ruolo siamo anche più avvezzi a questi tipi di narrativa, però c'è da dire che col fatto che non te lo faccia pesare a uno che non ci ha mai giocato è la gioia della scoperta, ed è proprio quello che è un altro dei punti di forza, ti fanno fare una storia dandoti la libertà, anche se alla fine e qua faccio l'esempio forse di il finale di Mass Effect, che alla fine ti danno tutta questa libertà ma alla fine ti danno tre strade, quella blu, rosso o nero, è come se non avessi e tanti, appunto la critica di questa cosa qui è che come le tue scelte che fate fino ad ora si riducessero a queste tre strade, e in questo caso qua Deus Ex lo fa in maniera più elaborata secondo me.
Tra l'altro c'è un concetto fondamentale che ha introdotto Yuga, che è quello della paternità condivisa, cioè il fatto che scriviamo la storia insieme, lo fa il master con i suoi giocatori, con i suoi player in una sessione appunto di un gioco di ruolo cartaceo in real life, uno potrebbe dire, lo fa nei videogiochi Warren Spector, perché era proprio il suo sogno nasce dal fatto che lui giocava a Dungeons & Dragons e voleva ricreare esattamente quel tipo di magia che si veniva a formare intorno a un tavolo. Con Deus Ex ci riesce in un certo senso, perché come dicevi tu Illy, il fatto che non ti pesa è perché in realtà sei anche tu artefice del destino di JC Denton in quel momento, no? Tu sei quel personaggio, fai quelle scelte e quindi le conseguenze sono parte delle tue scelte, ecco, non hai quella sensazione di essere stato pilotato verso un finale predeterminato, anzi in realtà poi di finali ce ne sono tre diversi, sono tutti e tre finali grigi, non sono rosso, blu e nero come diceva Yuga, sono sfumature di grigio, ce ne sono alcuni un po' più positivi, alcuni un po' più negativi, ma in realtà sono tutti dei grandi cliffhanger da un certo punto di vista, che verranno risolti su qual è il finale canonico solamente quando arriverà il seguito Invisible War, che uscirà di lì a poco. Però è molto interessante come la scelta che viene data a fine titolo sono scelte radicalmente diverse, molto diverse una dall'altra, eppure non ce n'è una giusta.
Come il mondo cyberpunk, mm-hmm. Alla fine, cioè sai che comunque andrà male, ma è giusto così, cioè Io in un gioco come Deus Ex non mi sarei aspettato JC Denton che cavalca l'unicorno verso gli arcobaleni, perché no, è un mondo cupo, soprattutto condotto dietro le quinte dai famosi poteri forti e tutto quanto. Tu che sei stato praticamente imbrogliato fin dall'inizio del gioco, quindi si capisce che non può finir bene. Ma diciamo che nei tre finali comunque qualcosa di più positivo c'è, ecco, rispetto a un altro, quello sì.
Esatto, è una cosa molto interessante, perché poi nei crediti, perché appunto dopo che facciamo il finale c'è la schermata dei crediti, qui ritorniamo a parlare di musica, perché c'è una canzone che non so come fa, ma riesce a essere perfetta per tutti e tre i finali. È una cosa incredibile, perché prima abbiamo parlato di come la musica sia molto importante in questo titolo, sia fatta molto bene e rievoca tante sensazioni diverse. Ad esempio il tema principale ha del patriottismo dentro, con come se fosse un po' quasi un inno nazionale da un certo punto di vista, è molto, molto americano, però dal tempo stesso tempo si trasforma in qualcosa di più dietro le quinte, di più di soppiatto quasi come musica. Lo viene fatto anche nel finale, questo trucco per darti tutte le sensazioni, quindi è una musica molto complessa che in realtà ti dà tante sensazioni diverse. È molto strano, perché è anche grigio in questo senso, no? Uno può vederlo più chiaro, più scuro. Bellissimo.
Questo era Deus Ex, un gioco che, come avrete potuto sentire dall'episodio, è ricchissimo, è un gioco importantissimo. Io ho deciso di dargli 8 illuminati e mezzo, a dare ancora più enfasi alle cospirazioni che fanno parte della lore di questo gioco. Non potevano mancare anche gli illuminati e anche poi quello che sarà la corporazione, il nemico soprattutto dietro le quinte, che fa della trama e della lore di questo gioco davvero un punto di forza. Come detto, è un gioco che ha sì la storia lineare, ma tutto il contorno, tutte le informazioni e tutti i colpi di scena che ci sono fanno di questo Deus Ex un'esperienza unica, ma non unica, perché in questo caso ci viene in aiuto il gameplay, che ci permette di rifare il gioco con più fantasia, più libertà. Quindi questo equilibrio tra la trama magari lineare e però la possibilità di affrontarla in tantissime maniere differenti e sempre diverse per poterle riprovare è un punto estremamente di positivo per me di questo gioco. Ovviamente per me è sempre un po' sporcato dallo stealth, quindi io non ho sempre cercato di affrontare il gioco o faccia a faccia col nemico un po' più da impatto, perché appunto, avendo giocato prima gli sparatutto, essendo fan degli sparatutto, di base io approccio così il gioco. Però dall'altra parte, siccome sono anche un grande appassionato di giochi di ruolo, mi è piaciuta molto l'esperienza del andare a ascoltare i dialoghi, andare a parlare, scoprire, leggere un file che mi dava delle informazioni poi per andare avanti, per scoprire i codici, lacherare. Quindi forse al di là dello stealth, che proprio l'ho utilizzato poco, anche solo queste due componenti mi hanno fatto veramente godere una bellissima esperienza con questo gioco, e che consiglio. Quindi se non siete avvezzi, questa era proprio la riprova, se non siete avvezzi a una tipologia, questo gioco me ne dà più di una, quindi non avete scuse per non giocarci e non provarlo almeno una volta. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 9 intelligenze artificiali, ho deciso di cambiarla così perché è un aspetto del gioco di cui non abbiamo parlato, perché ci sono all'interno e oggigiorno se ne parla tantissimo di intelligenze artificiali, quindi perché non andarle a citare. È un gioco che ha fatto la storia, abbiamo già detto quasi tutto per quanto riguarda questo. Ci tengo a dargli 9, così come fece giochi per il mio computer quella volta, perché c'è una micro storia molto interessante secondo me. Il gioco inizialmente su giochi per il mio computer ricevette un 8 e i fan si lamentarono talmente tanto che poi nel numero 100 giochi per il mio computer ha alzato il voto a 9. Mi ricordo perché ce l'ho ancora quel numero lì, ecco, è nella nostra collezione. Interessante, perché in un gioco di cospirazioni e in un'era in cui tutti quanti sono lì sotto a commentare, c'è stato un flame per una recensione, quindi è molto interessante come venga questo gioco. Insomma, è difficile, secondo me è stato difficile per alcuni accettarlo proprio quando è uscito. perché si è presentato come un FPS esteriormente, proprio a screenshot uno lo vede come un FPS, però devi dargli più fiducia, e più fiducia gli dai più scoprirò cose in più, ecco. È proprio un approccio che devi avere, che poi il gioco ti dice fai quello che vuoi, quindi in realtà tu devi metterci tu del tuo per rendere il gioco interessante, quindi un approccio completamente diverso in tutto e per tutto, quindi 9 diciamo che è il mio voto. E tu Illy che cosa ne dai?
Guarda, io do 10 fiale di Ambrosia su 10 perché Deus Ex è uno dei miei 3 giochi preferiti di sempre, quindi non poteva non essere inferiore a 10 fiale di Ambrosia, perché alla fine è stata una cura per quel noiosissimo da un certo punto di vista FPS, è stata proprio una ventata d'aria fresca che ha sia rinnovato il genere, come giustamente hai detto tu prima Ace, cioè FPS però solo negli screenshot, con una ricchezza di gameplay che secondo me non ce ne sono tanti che hanno avuto una roba del genere. È un gioco che, come anche ha detto Yuga, insomma va giocato, dategli una possibilità, perché quando giochi a Deus Ex tu vedi la tua scena, guardi e pensi posso fare quella cosa lì, e il 99% delle volte la risposta è sì. Il gioco ha cose scriptate, cose non scriptate, che voi non lo sapete finché non le provate. Dovete esplorarlo, dovete provare, fate 1000 partite e vedrete che non sono tutte uguali. Secondo me, io sarò di parte, ma per me è veramente un capolavoro di gioco.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto, e se vi siete fermati agli spoiler, siete andati a giocare effettivamente a Deus Ex e siete tornati e siete arrivati a questa parte 5, fateci sapere cosa ne pensate, con che approccio avete giocato Deus Ex, o che approccio avete usato nella vostra carriera, nel senso nella vostra esperienza. Potete venirlo a fare insieme a tanti altri utenti della grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi all'interno del nostro gruppo Telegram al link t.me/enciclopedia dei videogiochi, oppure seguendo il link su enciclopediadevideogiochi.it potete venire a trovarci e diventare anche voi una voce in più, in questo caso scritta su Telegram, ma una voce in più che aggiunge contenuto, e sono sempre discussioni molto interessanti, non solo sulle puntate, ma è un gruppo molto attivo, parliamo sempre di un sacco di argomenti, quindi c'è sempre durante ogni giorno un argomento molto interessante, quindi vi aspettiamo a braccia aperte.
E come al solito enciclopediadevideogiochi.it per tutti quanti gli altri link. Io ci tengo a citarvi l'archivio questa volta, che si è rinnovato, ha un sacco di contenuti in più dentro, e ci teniamo perché fa un po' un lallore dell'enciclopedia, vi mostra quanto contenuto abbiamo fatto sulle varie piattaforme in un unico ambiente, quindi se avete voglia di ascoltarci, se avete voglia di leggerci, se avete voglia di seguirci, insomma tutte le piattaforme lì avete tutto quanto, ma diviso proprio per contenuto, quindi cercate qualcosa di specifico. Abbiamo parlato di gioco X, lì lo trovate, molto molto semplice, enciclopediadevideogiochi.it. e noi ringraziamo anche il nostro ospite Illy, sei stato fantastico per aiutarci a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi, grazie ancora. E dove ti possiamo trovare?
Mi potete trovare su YouTube all'indirizzo youtube.com/ilarik con la K76. Il mio podcast è perso nei petali del tempo perché ho perso le credenziali di accesso, quindi vedrò se ho voglia di farne un altro. Basta semplicemente in questi due, ecco.
Ma è ancora ascoltabile il tuo podcast, no?
È ancora ascoltabile, si chiama Facciamo DOS Chiacchiere, dove parlavo del mondo MS-DOS, ma più dal punto di vista tecnico che dal punto di vista magari dei giochi o delle applicazioni.
Troverete ovviamente i link per trovare Illy in descrizione dell'episodio. Noi come al solito ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Illy.
Namaste and be brave.
Fan.